prima di lasciare la parola a voi per domande, interventi, riflessioni, ecco, grazie per la puntualizzazione, perché di solito dall'argomentazione teorica alle indicazioni pastorali, che veramente il libro è ricchissimo, veramente è una miniera da questo punto di vista, proprio anche dal punto di vista pastorale della, di come sta cambiando, perché dobbiamo ricordare anche che i nostri gruppi hanno avuto l'opportunità sia a Padova con Monsignor Claudio Cipolla a marzo e qua recentemente a Vicenza con il Vescovo di Vicenza Domenico Pizzioli, di incontrare i nostri gruppi, di effettivamente raccogliere le esperienze, i vissuti delle persone e a volte proprio nell'incontro personale, come diceva giustamente Armiano Migliorini, cominciano a cambiare il modo di vedere questa realtà. Lascio la parola a voi per interventi, riflessioni, sollecitazioni, domande ai nostri relatori.
Mi lascio un attimo, sì. Scusate, ancora rubo il microfono, ma per dire questo che mi ero dimenticata prima, proprio anche forte di questi ultimi interventi, che il libro sicuramente ha portato anche, come dicevo io, difficoltà, pregiudizi ancora di più, opposizioni, ma anche ha portato tanto bene, e a me personalmente posso testimoniarlo, perché grazie al libro, grazie anche alle più di 30 mail che sono state inviate il giorno della nostra presentazione alla diocesi o comunque nella sala delle opere sociali di Vicenza, che sono state inviate la sera stessa a Monsignor Beniamino, il nostro vescovo di Vicenza, e sia io che Damiano, insomma, abbiamo voluto porre le scuse per il disguido creatosi, anche perché queste mail erano tutte abbastanza di accusa nei confronti della diocesi, nei confronti di questa accoglienza che ha avuto verso il libro. Poi è nata una collaborazione, o meglio, il vescovo stesso ha chiesto a me personalmente una collaborazione per riflettere sul tema molto dibattuto, ora un po' meno, ma quando mi ha contattato ad agosto era nel pieno del gender. Io ho portato, anche su richiesta di alcuni di voi, alcuni librettini che abbiamo pubblicato dopo un lungo lavoro, eravamo in molti, di varie sfaccettature, sia di tipo professionale che anche di pensiero. Quindi ecco, non vi nascondo, è stato difficile per me, perché ero un po' quella più progressista, se mi dico così, posso, ma, ecco, però è stato molto per me, ma anche per il gruppo, molto arricchente, e grazie alla mia testimonianza anche all'interno del gruppo ho visto che le persone un po' alla volta, certi pregiudizi venivano ridimensionati o addirittura eliminati. Quindi ecco, è un libro, un volumetto che se ne può discutere anche molto su certi passaggi, certi contenuti, però perlomeno si è avuto il coraggio come diocesi di parlarne, di pubblicare. Con, tra l'altro, se voi vedete, questo è un disegno fatto da un ragazzino adottato giapponese, da donna e da uomo, quindi credo che già questo, poi è discutibile, indubbiamente, la prima io a dirlo, però almeno ne abbiamo parlato. Ecco, quindi questa è una bella testimonianza che possiamo dare anche come diocesi di Vicenza, proprio anche per l'apertura del vescovo che, nonostante il libro, l'amore omosessuale, chiede a me come interfacciarsi con i genitori di ragazzi omosessuali e scrive appunti su cosa deve dire e non dire. Ecco, è una bella cosa, mi ha riempito il cuore veramente. Ecco, volevo comunicarvelo, per cui sicuramente c'è tanta strada ancora da fare, però ecco, un pochettino l'abbiamo fatta, la stiamo facendo, non è che sono a vuoto questi sforzi, questi impegni. Vi ringrazio. Bene, a voi la parola.
Grazie. Prego.
Grazie, perché mi sono reso il libro attraverso il presentato della mia fede, secondo me non la prima. Forse posso usare una difficile domanda, una per la dottoressa, che mi ha sentito molto la citazione di Simone Weil, quando ha fatto riferimento alla singolarità di lui, non tanto una persona, ma proprio lui, proprio lei. E mi domandavo, ma che rapporto c'è tra questo lui e il suo corpo e lui, no? Nel senso che il corpo è qualcosa di accessorio, c'è un significato anche nel corpo, oppure è lui che dà significato al corpo? Piano, fece una domanda di questo tipo, perché parte dal concreto che come se l'unione si fanno le cose per amore e per dono, ecco, termini amore e dono, anche noi, tutti gli atti siano di per sé buoni, se ho capito bene. Allora io mi domando, se è di unite, qual è la libertà sessuale, per se è di unite, oppure qualsiasi cosa che io faccio per dono e per amore è buona. Perché sì, anche questo. Per contrario, mi sono piaciute molto, mi è piaciuta molto l'introduzione che lei ha fatto, mi piacerebbe solo accennarla se può, una di queste pagine di Vangelo che sono andate in questo circolo di incontro che lei ha vissuto in prima persona.
Grazie. Grazie, inizio io quindi la prima domanda. Grazie della domanda, molto bella, molto interessante, ci vorrebbe un convegno lungo non so quando per parlare di questo, del sé corporeo, che è una cosa che proprio tra l'altro mi affascina moltissimo come concetto, no? Quindi del corpo. E perché sé corporeo? Perché prima c'è l'aspetto del sé, no? Dell'io. Però purtroppo nel nostro mondo siamo, posso dire, infestati, guarda peste, di narcisi, dove prima c'è il corpo, poi c'è l'io. Quindi dell'apparire, dell'essere di facciata più che poi di essere all'interno delle persone uniche. Quindi vediamo molto spesso persone omologate, mi viene da dire, no, tutte uguali, che devono seguire determinati cliché esterni. Nello specifico sul tema dell'omosessualità, è quello che appunto tra i motivi per cui mi ha spinto enormemente di trattare di questo tema, è proprio anche grazie, torno a ribadire l'esperienza con dei miei carinissimi pazienti, quanto veniva distrattato il corpo, veniva umiliato con la sessualità, con lo strumento che in qualche modo era quello che creava conflitto, e quanto quindi, quello che dicevo anche prima, lo stigma veniva interiorizzato. Quindi è chiaro che, come dire, se il bambino innanzitutto è sé corporeo, perché sente solo la fisicità e grazie alla fisicità cresce a livello di io, di idea di sé, poi è chiaro che deve spiccare l'idea di sé, quindi è l'idea di sé che mi permette poi di sviluppare la mia corporeità, tanto che è bellissimo nel mio lavoro verso la fine che vedo veramente le persone diventare più belle, ma chiaramente non più belle perché sono anche al chirurgo, ma perché lavorando su di sé hanno sbloccato determinati tensioni, determinate difese, che permette di avere anche proprio il viso più rilassato, la postura del corpo più rilassata, più armoniosa, e di conseguenza, in qualche modo, passatemi questa parola, ma per brevità lo dico un po' squallida, ma usare il corpo in relazione al sé, quindi a quello che io sono, io mi sento, non io devo essere, devo apparire, ma io mi sento dentro, quindi sviluppando quella parte, e di conseguenza sviluppo il corpo, è come dire, a effetto domino, no? Quindi credo sia molto importante proprio ribaltare, no, il piano, cioè nell'omosessualità invece viene solo visto neanche corpo, sesso, no? E di conseguenza poi si struttura l'io, e questo è il grave danno che hanno fatto moltissime teorie e moltissime poi forme pregiudizievoli a livello sociale, che poi loro perseverano, come vi dicevo prima, perché hanno bisogno di modelli identitari, se quello è il mio modello, io lo persevero. Mentre valorizzando la persona nella sua interezza, come dice Weil, nella sua unicità, è chiaro che di conseguenza il mio corpo viene armonizzato da quello che sono io come persona, prima di tutto. Spero di essere stata esaustiva e chiara.
Sì. Adamo. Grazie davvero per la domanda, perché va al cuore del problema. Ancora una volta, la parola amore è il cuore del problema. E la domanda, se l'ho ben intesa, è: tutti gli atti che sono fatti per amore sono atti buoni? Qui il problema è uno solo, che è il problema della morale, e cioè definire dei criteri per stabilire quando un atto è effettivamente benefico secondo vari livelli per la persona umana. Definire questi criteri non è assolutamente facile. Ne abbiamo vari modi per farlo. Il primo è l'osservazione della realtà. Quindi osserverò quelli che sono i dinamismi
biologici, fisici, osserverò poi la dottrina, nel senso di tradizione e quello che posso incontrare come indicazione nel Vangelo, che tenterò di fare una sintesi. Appunto perché di criteri abbiamo bisogno. Ecco, questo è quello che io ho optato di fare nel libro. E cioè, ci sono dei criteri che forse vanno rivisti, ma non possiamo buttare via i criteri. Per esempio, la dottrina dei fini, che è una dottrina di matrice aristotelico-tomista, che indica appunto nella bontà dell'atto il perseguimento di un fine congruo con quell'atto, non credo che possiamo gettarla alle ortiche, perché ha una sua razionalità e una sua intelligibilità. Ciò tuttavia, dobbiamo porci delle domande. I criteri che abbiamo utilizzato finora per definire ciò che in ambito di morale sessuale è amore o non lo è, sono idonei alla realtà come oggi la conosciamo? Oggi abbiamo dei dati nuovi. Abbiamo persone che testimoniano l'innamoramento per persone dello stesso sesso e una vita a due che dura tutta la vita. Quindi abbiamo questa testimonianza. Abbiamo le scienze che ci dicono che questo amore è possibile, che è umano, che è integrato, e poi abbiamo la dottrina dei fini, secondo la quale, come sappiamo, la mancanza del fine procreativo implica una sorta di falsificazione di quello che è l'amore della persona, perché, non la faccio lunga, la persona che non persegue l'atto sessuale con forma generativa, penetrazione pene-vagina, per capirci, è un altro specifico, quindi non preserva questa forma generativa, in qualche modo, più o meno consciamente, utilizza l'altra persona per un suo scopo, che è quello del soddisfacimento personale. In questo modo non utilizza la persona come un fine, ma la utilizza come un mezzo per soddisfarsi. Quindi quello che appare amore in realtà non lo è. È un'utilizzazione egoistica dell'altra persona. Capite come l'amore effettivamente può essere un'illusione se non poniamo dei criteri. Ecco, sulla sessualità ciò che ho tenuto di argomentare è che dobbiamo vedere la sessualità in modo molto più complesso. È vero, l'osservazione del dato biologico ci indica che i nostri genitali sono fatti prevalentemente per la procreazione, non sempre e non in tutti gli atti. La sessualità femminile è l'esempio, l'orgasmo femminile non è connesso all'ovulazione, per esempio, per fare solo uno degli esempi. Quindi la sessualità umana sembra molto più complessa e soprattutto sembra determinata, oltre che dal fine procreativo, da quell'unitivo, cioè dal desiderio. Cioè noi abbiamo dei meccanismi biologici che ci danno delle indicazioni, non è necessario negarlo, e che indicano quella che, se vogliamo, può essere la norma. E tuttavia la sessualità umana è integrata anche dall'aspetto relazionale. Relazionale che il bambino prima, l'adolescente poi e l'adulto integra nel suo corpo. Qui superare il dualismo significa proprio vedere come il corpo entra in delle relazioni. Perché siamo esseri razionali, quindi riflessivi, quindi relazionali, e questo in qualche maniera ha una ripercussione sulla nostra natura umana, che dal generale si incarna in un individuale, il quale può avere nell'integrazione di due aspetti un utilizzo del proprio corpo diverso rispetto alla norma, ma non per questo contraddicente alla natura umana. Ecco allora che non stiamo negando dei criteri, stiamo tentando di comprendere più fenomeni all'interno delle stesse categorie. L'analisi fenomenologica che ho fatto all'inizio è molto complessa, in realtà va in questa direzione. Cioè devo tentare di capire laddove, dopo la sospensione del giudizio, per usare un lessico fenomenologico, scopro la presenza di un amore, ecco come lo inserisco poi, dopo questa operazione di ripulitura delle mie categorie, all'interno di una metafisica, di un sistema, di criteri, di valori. Ecco, la sfida di oggi che la questione omosessuale pone è questa, una revisione di criteri in base a nuove conoscenze che abbiamo. È un lavoro da fare, non dico, il libro non lo compie in maniera assoluta e non propone verità, propone quelle che sono delle possibilità. Come dicevo all'inizio, non è una strada facile. Allargare le maglie del mistero per capire come è possibile che nel mistero di Dio, del progetto di Dio sulla sessualità umana, coesista una prevalenza di eterosessualità, quindi un'esaltazione dello stato matrimoniale di tipo eterosessuale, e allo stesso tempo la possibilità che la sessualità si manifesti anche in modi diversi, ecco, allargare il mistero in questo senso non è un'operazione facile. E tuttavia la realtà ci chiede di provare a pensarlo, provare a pensarlo. Credo che la Chiesa si sia messa in questo ordine di idee, e cioè iniziamo a pensare, poi sarà il momento di decisione che siamo venuti a rispettare. Non so se ho risposto, qualcosa che voglio dire.
Non ho capito molto bene la domanda.
Allora, prima lei ha detto se alcune esperienze di vita illuminata come parte della scrittura e viceversa, se la scrittura vuole aiutare a comprendere alcune situazioni di vita, sì. Ed è questo un po' uno dei criteri generali. Dico, non so, si può dire una parte che recentemente ha sentito completamente, insomma, la parte sua? Questa è una domanda professionale, ma...
L'unica cosa che verrebbe da dire è questa, ad esempio l'esperienza fatta di accompagnamento in particolare, io frequento ogni tanto, soprattutto per le celebrazioni, il gruppo La Parola di Vicenza, in cui siamo stati credenti, e lì naturalmente le storie che interrogano, in particolare è stato un momento di crisi forte quando il presidente di questo gruppo si è suicidato. E a me aveva scritto una lettera poco prima, perché si è suicidato dopo Natale, sostanzialmente, no? E, sì, sì. Meno a Natale, insomma. E a me era arrivata una lettera poco prima, dove lui, come dire, diceva tutta la sua disperazione di fronte a... alle posizioni ufficiali della Chiesa, perché secondo lui continuavano a ribadire un rifiuto e quindi non riusciva a elaborare questo, nonostante fosse una persona intelligente, ne avessimo parlato più volte e per alcuni aspetti sembrava che lui stesso non sentisse in maniera così pesante questa cosa, in realtà forse dentro no. Allora, queste storie, in particolare magari questa, mi hanno fatto per esempio rileggere e capire in maniera diversa, anche se già alcune cose le avevo magari maturate, quella parte del Vangelo dove Gesù giustifica il fatto che lui probabilmente non era sposato, in Matteo 19. Perché a un certo punto sta parlando proprio del rapporto uomo-donna e dice che non accetta il fatto, era la prassi di quel tempo, che a un certo punto il maschio potesse decidere di mandare la donna, no? Dandole il livello di ripudio. Dice, no, non è così, perché l'uomo non divida ciò che Dio ha unito, perché in principio non era così. Poi entrano dentro casa, e allora i suoi amici lo guardano e dicono, se questa è la condizione dell'uomo maschio nei confronti della donna, meglio non sposarsi, perché se non devi niente a far vita e non puoi scaricarla quando vuoi, che è una sorta di allusione a Gesù per dire adesso abbiamo capito perché non ti sei sposato, perché fai il single così sei più libero. Ed è lì che lui invece inserisce la motivazione per cui probabilmente lui non era sposato, dico probabilmente, lo sappiamo al 100%, no? E dice, ci sono alcuni che nascono eunuchi nel grembo della madre, ci sono alcuni che sono resi eunuchi dagli uomini, e ci sono alcuni che si fanno eunuchi per il regno. E questa castratura per il regno di Dio, no? Cosa significa? Ecco, io per esempio l'ho capito in maniera diversa proprio a partire da questa realtà che in qualche modo da una certa modalità di affrontare in questo caso la realtà omosessuale, ma vale anche per altre realtà, dove prevale, no, una dottrina che giudica la situazione, cosa significa? Significa che quelle persone è preclusa una fioritura di vita significativa, vengono castrate tra virgolette, no? E lui dice nel regno di Dio non è così, perché nel regno di Dio tutti devono poter fiorire la vita, non deve esserci più nessuno castrato tra virgolette, E qui probabilmente lui ha in mente una citazione di Isaia che dice: l'eunuco non dica più io sono un ramo secco, perché arriva il momento che anche l'eunuco può essere, no, generatore di vita. Allora io ho capito che Gesù ha preso su di sé quella maledizione, perché probabilmente quella parola eunuco era quella che dicevano a lui, che un uomo di 30 anni non avesse moglie, non avesse figli, era davvero un irregolare per eccellenza, era davvero un maledetto, era davvero probabilmente quello che gli dicevano: questo qui è un eunuco, questo Dio castrato. E lui dice: sì, ma lo faccio di mia volontà per condividere la sorte di quelli che sono castrati o dalla vita, perché concretamente, o dagli uomini, cioè da tutti i giudizi, i pregiudizi, da tutte le realtà, e io invece annuncio un regno in cui sia possibile questa realtà. Cioè, io ho capito questo, che secondo me ha anche il senso di quello che viene chiamato la chiesa del celibato, la verginità, che è proprio prendere su di sé la maledizione per annunciare un mondo dove le maledizioni non ce ne siano più. E per questo Gesù ha una sintonia particolare con tutte le persone etichettate, marginate, perché è dalla loro parte, cioè, ma non romanticamente come faccio io, ma socialmente, religiosamente. Perché Gesù, la vita sociale e religioso, era etichettato come una persona non in regola, come un maledetto, come un irregolare, come uno che la sua sessualità non la stava esprimendo secondo il progetto di Dio. E quindi la vita sociale, questa religiosa, lui era come un omosessuale, come una persona appunto che per vari motivi non poteva, come una donna che era la donna di tutti, e quindi no. E Gesù questo lo vive sulla propria carne, per annunciare una possibilità diversa. E proprio, secondo me, l'aver camminato con alcune persone, in questo caso, questione omosessuale, una persona che sa che è stata questione di vita, che mi ha illuminato in una scelta di Gesù che invece, poi invece, diciamolo, è stata sublimata in tanti modi, perché poi anche nella modalità con cui io ormai sono anziano, hanno parlato a me del fatto di diventare prete, di fare la scelta della verginità, perché ti dedichi più al Signore, perché allora sei più spirituale, perché qua, perché là. Non mi hanno mai detto perché prendi su di te una maledizione e stai dalla parte di quelli che sono giudicati, etichettati, rifiutati, per annunciare un mondo dove questo non sia più possibile. Perché questo è il senso, secondo me. Per questo, ecco, io soffro di una Chiesa che non ha anzitutto una sintonia proprio per queste realtà, no? Perché lì dove c'è appunto una realtà etichettata, marginalizzata, castrata, passate l'espressione, sono un po' brutale, lì c'è una particolare sintonia di coloro che annunciano il Vangelo, che è quello che troviamo nelle esperienze di Gesù. Come mai tutti gli irregolari erano i primi a dire che bello il Vangelo, e tutti gli irregolari erano a dire ma che cavolo vieni a raccontarci che ci rivoluzioni tutto? C'è un mistero a proposito, che forse riguarda anche il mistero di Dio, paradossalmente, perché troppe volte abbiamo reso Dio l'ideale, siamo anche nell'ambito appunto della società. Mi è piaciuto molto, io non ho ancora letto bene, no, il testo ultimo di Papa Francesco, quando metti in guardia da usare troppo quella similitudine che viene usata, che tra moglie e marito ci siamo come tra Cristo e la Chiesa. Momento, insomma, no. Perché le storie sono storie concrete, perché la sessualità non è mai idealizzabile, è concreta, con tutte le sue fragilità, con tutte le sue dimensioni anche risolte, che non vuol dire che allora non ci lavoriamo dentro per... Ma il riferimento non è anche rispetto a se sempre tutto è amore, no? Però stiamo dentro anche una situazione dove certamente è giusto porre l'interrogativo, però neanche giudicare rispetto a un modello ideale, teorico, dove si fa l'amore sempre per amore, non è vero? però si assume anche la fatica, si assume anche il momento in cui magari l'altro lo sfrutti per riprendere la strada, perché questo è l'annuncio del Vangelo, c'è sempre possibilità di riprendere, non c'è mai una realtà in cui frane definitivamente. Questa è la Pasqua di Cristo, no? E quindi certamente la società è intricata, certamente è anche egoistica, certamente è anche di sfruttamento, perché è la condizione umana, però non è detto che qua dentro non possiamo trovare una tensione verso, ma anche una tensione verso altro modello di schiaccio. E questa è la differenza, no? Io ti posso dare alcune indicazioni che ti fanno fare, no, pedana verso la qua, oppure posso darti un modello così idealizzato che a un certo punto ti schiaccia dentro, perché poi tu dici, ma allora io che sono qua, che fatico, che è vero, faccio sesso anche magari non così sempre con l'amore idealizzato, che è come l'altro riferimento, giusto, è bellissimo il discorso di questa fenomenologia dell'amore dove il terzo è Dio, no? Però la bellezza è che questo Dio è lì, ma non ha bisogno di spiritualizzazioni dell'amore. C'è un bellissimo testo di Bonhoeffer che scrive, mi pare, non so se sia nipote che deve sposarsi, no? E scrive alcune cose sulla riflessione che riguarda, in questo caso, il rapporto uomo-donna, no? E non dice così, ma più o meno il senso è questo. Attenzione, perché dire a due che stanno facendo l'amore di pensare a Dio, come minimo di cattivo gusto, che pensano di far bene l'amore, che è da dentro c'è Dio, capite? Perché anche certe forme che molte volte noi abbiamo di spiritualizzazione indebita, no, c'è una dimensione profondamente umana dentro cui l'umano, troppo umano di Gesù, che ci ha mostrato questo volto di Dio, si manifesta. Allora, come sempre predico troppo, scusate.
C'è qualcun altro che ha qualche domanda, intervento? Ecco.
Sì, un attimo signora, che c'è Vittorio, poi lascio la parola a lei. Venga pure avanti, venga. Sì, la signora allora.
No, perché sono tanti, volevo andare a casa, sì, sì. Sono vecchie, vengono dei tempi della guerra, quello comprare sì. Sopra, non avevamo tempo di pensare, adesso c'è più libertà, c'è spazio, tutto. Allora io dico, quando una persona, qualsiasi sia, nell'età che ha questi sintomi, che questi ormoni cominciano, allora uno può avere delle tendenze di un tipo, di un altro, ma non c'entrano lo stesso. Uno si sente l'impulso di rubare, uno l'impulso di fare questo, l'impulso. Allora i impulsi sono infiniti, ma se uno ascolta i suoi impulsi e dà spazio, è logico, la persona invece deve imparare con un carro della sua vita, tenere il carro, capire perché, la profondità, dove lui è più debole, dove lui manca, capire perché, e arrivare, se dopo uno che ha capito, dice, beh, ma importante per me è questo, perché veniamo qui, per diventare consapevoli del nostro io, la parte più profonda, cioè l'essenza dell'io. Ma se io coltivo me stesso, mi sento così, mi sento colà, mi sento questo, quello, non arrivo mai all'essenza del mio io, mi spiego? Arrivo, e questo volevo arrivare. E poi la legge della natura è importante o no? Perché la natura ha dei codici, ci dà delle risposte.
Un attimo,
breve.
Sì,
scusa. Ah, non vuol che un attimo il dato e il contempo sta... È arrivato un secondo per contenerla. Signora, ascolti la risposta brevissima, perché appunto siamo tutti stanchi e dobbiamo chiudere. Mi perdoni, ma non può equiparare l'impulso a rubare con il desiderio di amare una persona. Non è un impulso a rubare, non siamo sullo stesso livello. Quindi, punto. Penso di aver chiarito abbastanza su questo, e proprio la consapevolezza di chi sono il mio io più profondo mi porta a considerare dove sta il mio amore.
Ma
verso
capire
ma mi scusi, la persona eterosessuale non si chiede perché ama, l'amore non ha bisogno di chiedersi un perché, però a me preme sottolineare che l'impulso a rubare non è l'amore omosessuale o l'amore eterosessuale, punto.
Grazie.
lasciamola. Sì, no, è bene dirlo.
Forte chiaro. Uno che ha avuto una di avere due storie d'amore di 15 anni, di 17 anni la prima, ho cominciato molto presto, ho fatto sesso a 4 anni e poi non ho perso tempo, all'università mi sono unito mio docente per 17 anni, adesso vivo una storia da quasi 20 anni. E se avessi dovuto farmi tutte queste masturbazioni intellettuali, alle quali siamo ben disposti, forse non avrei iniziato a Vicenza 25 anni fa il gruppo che ha organizzato questa sera questo incontro. L'altro giorno ho detto, vede Monsignore, sia voi i preti che noi omosessuali, a proposito di fecondità, dell'amore fecondo, non abbiamo bisogno di abbassarci perché già ci pensano gli etero, no? A riprodurci, quindi abbiamo questo problema della fecondità. Il mio intervento è solo due piccole domande che mi hanno incuriosito. Una a Violini, la prima, mi stupisce molto questa conoscenza di chiusura mentale, soprattutto da parte degli addetti ai lavori, dal momento che già nel 90, quando l'Unione Europea dava le sue direttive, faceva riferimento al DSM-4, allora mi pare fosse, che aveva determinato l'omosessualità dalle malattie. Per cui il problema non è tanto quello di essere omosessuali o eterosessuali, ma è di essere egosintonici o egodistonici al proprio indirizzo, alla propria tendenza fondamentale o prevalente. E quindi mi domando, visto che questo arrivava intorno al 95, 30 anni prima l'Associazione degli Psichiatri Americani avevano fatto una scelta di campo, io rimango interdetto, come per dire, non si può mai essere sicuri di niente, a parte che tutte queste smenate, questi super professionisti non possono certo togliere alcunché ai vissuti delle persone che hanno fatto le loro difficoltà, i loro percorsi. Ecco, mi domando come questo sia possibile, se l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto una scelta del genere, come possa essere accettato all'interno degli ordini o di come altri si chiamino, ecco, individualità così ottuse per usare il suo eufemismo. La seconda domanda la pongo invece allo psichiatra di presente.
Ma anche la prima era quasi per me.
E anche la prima era per lei, se vuoi dare una
certo risposta, che
sarò, sì. Sarò parlando. La seconda domanda è quella che in questo consesso di personalità e identi si facesse, come dire, il verso agli ebrei da parte di un ebreo, poi. No, ecco, e qui le domando, ecco, perché a volte noi parliamo di omosessualità interiorizzata, no? Per cui a un certo punto si arriva addirittura a che un presidente di un'associazione come la mia addirittura si accoppi, perché non si è integrato, non è riuscito a trovare il valore di sé e la bellezza di sé. E io non mi cambierei un eterosessuale per niente al mondo. È vero che siamo spesso noi omosessuali che per esempio ci preoccupiamo della cura dei nostri genitori, io lo faccio, il mio compagno l'ha fatto, conosco l'intimità di giovani omosessuali che hanno il tempo, la possibilità, tanto per mettere soltanto la cura a certe persone.
La domanda è,
non è che in questo noi torniamo a quell'elemento primitivo del diverso che ci interroga e che ci mette a disagio? Io venendo qui dopo una giornata a campare vedevo gialli, neri, dico, ma Padova, cosa è diventato il mezzo in porto di Londra per 30 anni fa? Io non so, ma saranno questi gli italiani? Allora questo mi interroga, mi mette a disagio e mi consente per sfogarmi di trovare un capo espiatorio, che in questo caso possono essere i proci, domani possono essere i trans o possono essere i neri piuttosto che altri. Cioè noi come civiltà, se per quanto evoluta, siamo fondamentalmente tribali e rimaniamo, come dire, impauriti e aggressivi verso chi
ci mette a disagio, e ci mette a disagio sul fatto immediato. Io non ti conosco, non so chi sei, ma solo per il fatto che sei in questo modo, in questo colore, metti in discussione il mio modo di esistere e ti interroghi, e questo noi facciamo fatica enorme, che non ci sono lauree, dottorati o premi Nobel che, come dire, risparmino da questa difficoltà di accettare l'altro, chiunque esso sia com'è.
Lascio la parola
telegraficamente perché potremmo stare appunto una settimana, ma in realtà la seconda domanda risponde un po' alla prima, nel senso che quello che lei dice è perfettamente calzante con le problematiche del confronto fra gruppi umani. Questo era stata un'illusione, bisogna guardarsi dalle illusioni. Era un po' il senso del mio intervento di prima e la risposta anche alla sua prima domanda. Abbiamo la tendenza, permettetemi di dirlo fuori dai denti, la tendenza progressista a dipingere il mondo di colori pastello, molto suadenti e molto edificanti. Il mondo non è così, ci sono tutte le tinte, alcune tinte sono cupissime e bisogna guardarle con grande lucidità. Mi permetta di non essere d'accordo con lei nel sottovalutare l'aspetto culturale, io la penso esattamente al contrario e ho, se posso dirlo, una nota personale, e ho strutturato la mia vita su questo, nel senso che sono ma più che convinto, sono proprio, ripeto, fondo la mia vita sulla necessità di sviluppare un pensiero liberatorio e di comunicarlo su ogni materia di cui io mi occupo, ora sui disturbi bipolari. Questo è fondamentale, perché se non si cambia struttura di pensiero, ci si illude che con una imbiancatura si cambi come dire, la forma, l'immagine, si cambi la struttura del pensiero anche persecutorio. È davvero quello che lei dice sul rinnovarsi del capro espiatorio, è purtroppo sempre una soluzione pronta. Ma io vorrei dire ancora più realisticamente, non estremisticamente, ma appunto solo per essere realistico, che il confronto con la diversità, di cui abbiamo un modello eccezionale nel Vangelo, mi dispiace che sia andato via il prete, il sacerdote che prima ha fatto delle domande così acute, e il primo modello liberatorio di confronto con i diversi si trova nel Vangelo. Perché quando andiamo a guardare il Vangelo, ne approfitto per parlare troppo io, un po' mi taccio, noi abbiamo una galleria straordinaria di confronto con la diversità. E mi sono piaciute moltissime le parole dell'amico che ha, cioè effettivamente la vita ci fa capire molte pagine del Vangelo. Quando prima ha fatto la domanda mi sono ricordato per esempio a molte parole di tanti miei pazienti che mi hanno sorpreso perché non me l'aspettavo e mi hanno, come dire, riportato a, tra virgolette, episodi evangelici. Per esempio, tanto per dirne una, la figura dell'omosessuale con la O maiuscola è molto vicina al cieco nato. Se noi andassimo a leggere, c'è un autore straordinario che è Ellison, che ha fatto, che ha riletto, secondo me giustamente, quella come una metafora delle dinamiche della diversità. E quando Gesù dice al cieco che ha ripreso la vista, devi dirlo pubblicamente, perché la tua testimonianza, la prova provata della falsità persecutoria dei ben pensanti. Questo secondo me è molto importante, il confronto con la diversità oggi è il nostro compito ed è il nostro futuro. E quindi è giusto, secondo me, attrezzarsi culturalmente, in modo vergognoso. Visto che io prima mi sono dimenticato di dire una cosa importante, gruppi come i vostri hanno un'importanza secondo me eccezionale, io li ho sempre sostenuti, quello di Milano, in tutti i modi, ho persino scritto il mio ultimo libro, che era Gesù e le persone omosessuali, perché credo che gruppi come il vostro siano proprio quella posizione discerniera di apertura di dialogo e di possibilità di maturazione, perché altrimenti come fa a prodursi il cambiamento? Chi lo introduce? Credo proprio che quella zona che voi occupate sia proprio la zona più fertile, più feconda di dialogo, di possibilità di cambiare le categorie e il pensiero anche di una gerarchia che si è chiusa in presunte verità ossificate. E questo, proprio questo però, implica delle capacità culturali, delle competenze culturali, delle risorse culturali per sviluppare un pensiero che, come giustamente ci insegna Damiano, deve essere un pensiero altissimo, perché altrimenti ci illudiamo che, come dire, i pregiudizi vengano meno, ancora una volta.
Grazie, buonasera. Della scelta. Prima viene la scelta della persona e dopo l'amore.
Una piccola riflessione in relazione alla prima domanda che in realtà voleva rivolgere a me. Chiaro che si è fatto molto a toglierlo a livello anche simbolico e sono molto d'accordo con Paolo, perché poi non basta, no? Dobbiamo uscire dall'illusione che poi i colori appunto sono pastello. E purtroppo drammi come questo del suicidio è proprio legato all'idea di sé, quello che rispondevo anche al sacerdote prima, quanto è fondamentale l'idea di sé, che poi come effetto domino porta tutto il resto, ecco. E quindi tu puoi essere circondato da persone amorevoli, come siete stati voi sicuramente del gruppo, ma poi l'idea di sé, se è vittima del pregiudizio interiorizzato, non ne dai fuori, non ne diamo fuori nemmeno noi come terapeuti. Chiaro, possiamo tentare di aprire dei varchi, però ecco, c'è molto lavoro da fare, perché c'è molta ipocrisia su questo discorso di DSM, tolto o non tolto. Spesso quante diatribe con i miei colleghi, che io pensavo anche molto aperti, che per loro ancora è una patologia. Io che faccio il perito, mi chiedono di fare perizie perché la persona è omosessuale e quindi ha degli elementi patologici. Ovviamente mi rifiuto, e loro chiedono a me perché sanno che sono magari esperta in materia, ma non hanno capito che sono esperta al contrario. Quindi ancora oggi in tribunali, sia ecclesiastico ma anche civile, mi chiedono perizie in relazione al fatto che la persona è omosessuale, no? Per altri motivi. Quindi malato, chiaro, no? Per cui è condannabile lì quello che insomma è.
Damiano, volevi aggiungere qualcosa?
Sì. Una frase.
Sì.
La questione che Paolo è chiamata dall'intervento è cruciale. La nozione scientifica di orientamento sessuale non è stata elaborata nel sistema dottrinale cattolico. Freud non c'è mai entrato. Cioè c'è entrato, ma vi è esitato in una certa maniera. La questione di orientamento sessuale non è riuscita a entrare e a essere macinata, rielaborata, perché mette in discussione il sistema non evangelico ma aristotelico tomista. E come Galilei ha dovuto a un certo punto rompere quel sistema tomistico aristotelico, la Chiesa deve, volendolo mantenere perché è dogma di fede, tentare di vedere dentro quel sistema come si possano creare delle potenzialità. È un lavoro difficilissimo, ci sono teologi che hanno iniziato a farlo, perché il sistema tomasiano, non tomista, permette di pensare quello che viene chiamato il contro natura naturale, o siamo domani in attiva, c'è la possibilità, però bisogna decidere finalmente che non c'è stato un complotto quando è stato eliminato il riferimento alla malattia nel DSM-4, bisogna decidere finalmente di interfacciarsi col mondo scientifico dandogli legittimità anche riguardo le scienze umane. Cosa che la Chiesa è un po' restia a fare.
Abbiamo
che l'autorità di comando da Leone Piccellini poi è talmente tenuto qua a andare, no? Si può, bisogna decidere di farlo. Finora
non è difficile, ma non si può dire che è un dogma.
C'era.
Sì.
Voglio fare una domanda.
Sì.
Mi sembra che sia Emiliano che l'amico Migliorini
dicevano che i gruppi di persone omosessuali credenti hanno una grande rilevanza e importanza all'interno della Chiesa. Noto con amarezza che è difficile instaurare un dialogo con la Chiesa. Tant'è vero che stasera erano stati mandati via, credo, 200-300 mail a parenti e ai presbiteri, eccetera. Due ce la possono contare stasera con presenza. Quindi, quanto può toccare il pregiudizio e quanto può toccare la paura in un contesto simile? Quanto può toccare anche, o ha toccato, il sinodo che si è concluso ad ottobre, che il tema dell'omosessualità e della diversità è stato appena sfiorato, vorrei dire, sottolineato. E quanto può pesare anche l'ultimo documento del Papa Francesco, che sembrava che ci ha fatto una grande apertura, quella famosa frase che si dice da chi sono io, che poi si conclude con il documento a noi su Letizia, che dice bisogna accogliere. Ma accogliere non vuol dire dialogo, non vuol dire creare cultura, vuol dire io ti accolgo per benevolenza, ma tu per me sei così. Sei, questa è l'interpretazione che noi do io e vorrei che mi deste sì. Una spiegazione.
Posso parlare io? No.
Sarò... Mi deste una spiegazione a questa mia...
Vediamo. L'altra sera ho visto il mio... fratello, per me è un fratello, gesuita, e parliamo sempre di queste cose, della posizione di un altro gesuita oggi, celeberrimo, appunto Papa Francesco. No, io non sono d'accordo su questa visione pessimista. In questo momento le categorie che Papa Francesco offre e propone sta a noi incarnarle in senso propulsivo e produttivo. Sono dei punti di equilibrio, io credo, come dire, essendo, lo dico modestissimamente, umilmente, più avanti, però mi rendo conto, non posso non rendermi conto, che sono quelle categorie che per i vertici della Chiesa sono le uniche compatibili con una serie di scopi. Per esempio tenere insieme la Chiesa, che rischia tantissimo, e però sono delle categorie di straordinaria larghezza, che lasciano la libertà e la responsabilità a ognuno di noi di sostanziarle in una maniera reazionaria, vuota e di facciata, oppure con possibilità maturative di dialogo e di ascolto. Non sta scritto da nessuna parte che l'accoglienza significa neutralizzazione superficiale dell'altro. L'accoglienza può essere, come in un percorso terapeutico, mi lasci fare il terapeuta, io adoro fare il terapeuta, può essere invece il primo atto di una cascata, di un'escalation inarrestabile di cambiamenti radicali della vita delle persone. E quindi io invito tutti invece a giocare questa partita. Io mi sono schierato duramente in ogni settimana passata, perché ognuno si assuma il suo potere, il suo coraggio, la sua coscienza e giochi insieme agli altri il ruolo, il potere che ognuno, questo è puro Vangelo, secondo me, può affermare di avere e di praticare, il potere che abbiamo, il potere non violento che abbiamo, e sta a noi, secondo me. Volevo dire questo.
No. Due cose. Primo, purtroppo noi abbiamo ancora questo schema mentale, ma che è dovuto anche a una realtà concreta,
che quando diciamo chiesa, diciamo la chiesa istituzionale, diciamo, non so, i preti, diciamo, in realtà la chiesa siamo noi, e quindi lì dove vanno avanti certe cose, dove appunto ci si assume responsabilità anche con segni piccoli, lì è la chiesa che sta cambiando, prima cosa, e quindi credere di più a questo. Seconda cosa, io credo che i grandi cambiamenti non vengono dall'alto, ma vengono dalla vita. E perché io ritengo che se, per carità, c'è anche lo spirito che può soffiare su un papa che magari ha l'intuizione e dice certe cose, e molto più, lo dice anche Papa Francesco, il senso di fede del popolo di Dio, cioè della gente, è quello su cui lavorare, perché alla fine è lì che cambia, e cambia perché lo spirito agisce dentro la storia, dentro la cultura, dentro la realtà, che certamente ha delle cose anche problematiche, ma anche delle spinte positive. Cioè, il lavoro che avete fatto voi, dove si vede, tutto sommato, chi è dentro gli ambienti parrocchiali, per alcuni aspetti è dentro a un immaginario ancora terribile, ma per altri aspetti però sta cambiando. E non sta cambiando perché ha avuto il parroco illuminato che dal pulpito ha detto certe cose, qualche volta può darsi che sì, ma sta cambiando perché ha contatto con la vita, perché culturalmente, no, respira certe cose, perché sente certi discorsi, perché no? E lo spirito agisce lì molte volte, e quindi nasce una percezione diversa, per esempio in questi ragazzi che presentano i gruppi ecclesiali, che hanno meno, un po' meno pregiudizi, non tutti, e una modalità forse diversa, ma non perché, ripeto, dal pulpito è stato detto loro non pensate più agli omosessuali come una volta, non pensate più, perché sono a contatto con i loro amici, perché leggono, perché vivono certe cose, perché, e lì passa lo spirito, attenzione, molte volte passa più per vie laiche che per vie religiose. Molte volte no, il regno viene non attraverso le scelte del mondo religioso, viene più attraverso proprio il mondo laico, che fa sì che poi anche l'istituzione ecclesiastica certe cose le riveda, perché così, come dicevo prima, se certe cose sono maturate, non sono maturate perché a un certo punto in alto qualcuno ha detto, qualche volta sì, ma è rarissimo. È perché c'è un movimento che io leggo come credente, come lo spirito che soffia. E soffia e fa maturare cose che magari l'istituzione riuscirà chissà quando, speriamo di sì, e facciamo tutto perché sia così. Quindi ecco, anch'io sarei meno preoccupato rispetto a dire ma non si muovono i preti. No, è importante che l'insieme della gente, proprio perché si lascia sollecitare da tutta una realtà concreta di vita, comincia a pensarla in maniera diversa. Se poi c'è anche un papa come questo che ha permesso che alcuni discorsi vengano fatti perché fino all'altro ieri non si potevano fare, proprio non era possibile farli, che alcuni vescovi e alcuni abbiano perlomeno tentato nel sinodo, c'è stato quel passaggio, poi è stato cancellato, però tanto c'è, è scritto negli atti, che a un certo punto è stato detto ringraziamo il mondo omosessuale per ci dare le testimonianze, se non mi ricordo la frase, poi la maggioranza ha detto togliamo, però è stato scritto, e che vuol dire che qualcuno l'ha pensato e l'ha messo lì, no? Quindi sdoganare certe cose è fondamentale.
Bene. Grazie a Beatrice Proliato e a Damiano Migliori, grazie a Mario e a Mario Migliano, grazie a tutti voi per questa serata.